Lunedì ho pranzato insieme ad alcuni amici con Giussani e tra le tante cose che mi hanno confortato e accompagnato è stato come due parole nei vari interventi, nel dialogo che c'è stato, come due parole erano da Giussani ridette, ripetute, con quella semplificazione divina, per usare la bella espressione sua, che il cristianesimo è una semplificazione divina di tutto. Dico, due parole erano ripetute con questa semplicità, la parola preghiera e la parola Gesù. Preghiera e Gesù. Poi a un certo punto ha detto che quando magari è stanco, oppure dice il rosario così, dice il Gloria, il mistero, il Padre Nostro e la prima Ave Maria. Poi le altre nove Ave Marie dice Veni Sante Spiritus, Veni per Maria. Mi ha colpito anche questa semplicità con cui diceva che si può dire il rosario così. Perché per le parole di questa sera che sono così soltanto un suggerire alcuni brani del capitolo ottavo e poi un brano solo del capitolo nono che magari poi riprenderemo all'inizio dell'anno sociale dopo le vacanze. La concezione che Gesù ha della vita. Queste pagine aiutano a ricondurre tutto proprio questa semplicità, a ricondurre tutto. Altrimenti si accresce la fatica della vita. Come dice la Sacra Scrittura, che i libri, lo leggeremo sabato se non sbagliano i preti nel breviario, col brano del Coelet sui libri, che i libri, anche quelli belli, veri, i libri di per sé affaticano, aumentano la fatica. Anche il Vangelo è così. Se come un bambino non si afferrano quelle scintille, che senza il libro non ci sarebbero, per usare l'immagine sempre di Giussani. Ma sono quelle scintille. Diciamo pure quelle emozioni che confortano il cuore. Allora, questo capitolo è come leggendo i Vangeli, che cosa emerge della concezione della vita che Gesù aveva? Sono tutti brani del Vangelo, leggendo i Vangeli. La prima cosa che emerge, ed è a pagina 100, che emerge dagli incontri, dai dialoghi dei Vangeli, da chi lo incontra e vi aderisce, lo segue, e da chi lo odia senza ragione, per usare un'espressione di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Se non avessero visto le opere che ho compiuto, non avrebbero colpa. Ma hanno visto e mi odiano senza ragione. Dai Vangeli emerge, e a pagina 100, la più drammatica scelta della nostra libertà, che è tra quella decisiva sfumatura di chiusura. È bellissimo queste parole. Da una parte, una decisiva perché decisa, perché voluta, ma eppure una sfumatura soltanto di chiusura. E dall'altra, quella semplicità naturale che permette all'intelligenza e al cuore di spalancarsi ai fatti. Questa è la grande distinzione di coloro che incontrano Gesù. La distinzione non è tra le persone morali e quelli pubblicamente immorali, pubblicamente. I pubblicani, i peccatori, erano una categoria pubblica di immoralità. Anzi, i pubblicani e le prostitute vi precedono nel regno. Hanno come una possibilità in più. Ma è questa distinzione tra una decisiva sfumatura di chiusura, tra una chiusura dei fatti e una semplicità che permette all'intelligenza e al cuore di spalancarsi ai fatti. Questo poi dirà, pagina 101 in alto, perché ci si chiude ai fatti? Ai fatti, è ciò che accade. Chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte da Dio, in Dio, da Dio. Che un altro. Questo qui è come la grande distinzione. Seconda cosa, ed è il secondo capitolo. Nei Vangeli emerge, basta leggerli, ma c'è una parola che Giussani ripete e sulla quale, ripeto, insisto anch'io, perché una passione per il singolo, la parola singolo, per il singolo uomo, per me, per te, per il singolo uomo, è la parola che in queste pagine più Giussani ripete. Una passione per il singolo uomo, quella donna che piangeva perché il suo unico figlio veniva portato al cimitero. Per il singolo. Una passione per il singolo. Un impeto per la felicità dell'individuo. La felicità è solo del singolo, dell'individuo. Il problema dell'esistenza, sono tutte frasi, pagina 105 in alto. Il problema dell'esistenza del mondo è la felicità del singolo uomo. Questo è il Vangelo, questo è il cristianesimo. È la felicità del singolo uomo. Il problema dell'esistenza del mondo è la felicità del singolo uomo. Viene prima di tutto, prima di tutto. Quale vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa potrà dare in cambio della propria anima? È proprio cuore. E poi sotto ancora. E qui si domanda nelle pagine che seguono: ma come si motiva il valore assoluto del singolo? Sottolineate gli aggettivi. Il valore assoluto del singolo. Che il grande Papa di Desio Pio XI traduceva anche in questa frase, che non è l'uomo per la Chiesa, ma è la Chiesa per l'uomo. Questo vale per ogni cosa. Questo è il Vangelo. Il valore assoluto del singolo uomo. Tutto è per il singolo uomo, per la felicità del singolo uomo. Poi pagina 107, anche qui si rifà la domanda, ma perché il singolo, guardate, è proprio impressionante questa parola. Ma perché il singolo, l'individuo singolo, perché ha questo valore assoluto? Che di per sé nella vita? O è schiavo di reazioni che lo investono, o sarà schiavo via via dei tiranni che dominano. Dei tiranni che non hanno come valore assoluto la felicità del singolo. La felicità del singolo uomo. Tutto è secondario rispetto a questo. Tutto è secondario rispetto a questo. Secondario non vuol dire non importante. Secondario vuol dire che viene dopo. E che non si comprende senza questa cosa che viene prima. E poi dice allora, pagina 109, dice l'altra parola che ripete, perché il singolo è così importante? Perché è il valore assoluto, il singolo. Il singolo contingente che 60 anni fa non c'era e che adesso c'è. E che la morte sembra distruggere tutto. Perché il singolo è dipendenza diretta da Dio. Questa parola diretta, pagina 109 in alto per due volte, dipendenza diretta. Non ci sono intermediazioni nel cristianesimo, non ci sono. Una delle menzogne più grandi che dicono è che per i cattolici la Chiesa è una mediazione tra il singolo e Dio. È proprio una delle menzioni più grandi. Non c'è nessuna mediazione tra il singolo e il mistero che si rivela visibilmente nell'umanità di Gesù. Ma non c'è nessuna mediazione. È un rapporto diretto, dipendenza diretta dal mistero. Com'è? Dire che c'è una mediazione è come se la carezza o prendere in braccio il tuo bambino fosse una mediazione. Sei tu che prendi in braccio il tuo bambino. E quando i bambini, secondo quell'immagine bellissima di Giussani, quando i bambini più piccoli, quelli di 3 o 4 anni, gli andavano sotto le vesti di Gesù, la sua veste era il modo con cui avevano rapporto con Gesù. Ma non era una mediazione, era il loro modo di rapportarsi a quella presenza. La sua umanità è la modalità con cui la sua presenza prende rapporto con noi, la sua umanità. Quello, il suo gesto, cosa sono i sacramenti? Sono il suo gesto. Ma il suo gesto, una carezza non è una mediazione. Un abbraccio non è una mediazione. È un gesto umano. Ma è diretto il rapporto. Non si può, pagina 109, questa frase sottolineatela, riassume quel che abbiamo detto fino a qui. Non si può pensare di cominciare a capire il cristianesimo se non partendo dalla sua origine di passione alla singola persona, la sua origine di passione alla singola persona. Io ricordo ancora adesso, magari i particolari non più, ma una lezione che Giussani, se non sbaglio, aveva fatto i giovani lavoratori a Bergamo, se non sbaglio, in cui raccontava di questo suo amico missionario in Brasile che per andare a trovare una persona attraversava questa palude e per fare un passo dopo l'altro metteva proprio 5 minuti per alzare un piede e poi rimetterlo, per attraversare, quindi metteva ore e ore per attraversare questa palude per andare a incontrare una sola persona che abitava al di là della palude. E questo è il cristianesimo, questo è il cristianesimo. Questa è la pubblicità del cristianesimo, questa qui. Il resto lo fanno anche i pagani. Anzi, meglio di noi, perché se non è così è solo un impaccio in più, per la singola persona. Questa dipendenza diretta, pagina 110, io non posso verso la fine, io non posso far nulla da me stesso, dipendenza diretta, anche sua, del figlio. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa dipendenza diretta dal mistero salva la libertà. Così, pagina 110. Questa dipendenza diretta dal mistero, dal creatore che mi fa, questa dipendenza diretta salva la libertà. Solo questa dipendenza diretta. Quanti padroni devono avere, dice Sant'Ambrogio, chi non riconosce l'unico Signore, l'unico Signore. Per quest'unico Signore si può onorare anche il tiranno, ma per quest'unico Signore. Così che se è cattivo, quando si accorge, qualunque tipo di tiranno, quando si accorge che lo rispetti per quell'unico Signore, si irrita di più e ti odia di più. E lo rispetti. Chiedi persino di volergli bene. Ma quell'unico Signore, quanti padroni devono avere chi non riconosce l'unico Signore? Questa dipendenza diretta salva la libertà, salva, la fa essere. E la fa anche percepire, non solo essere, proprio percepire. Ma tutto questo era per il quarto punto, che è quello su cui un pochino mi fermo. Tutto quello che abbiamo detto, con parole astratte, si può chiamare religiosità o moralità, quell'apertura al reale, genialità morale, la chiama Giussani. Quell'intelligenza e il cuore spalancato ai fatti. E il riconoscimento di questa dipendenza dal Creatore, religiosità. E qui ci sono, in questo quarto capitolo, ma tutto è detto nel piccolo titoletto, una consapevolezza che si esprime in domanda. Questa passione per la felicità del singolo, questo riconoscere la dipendenza diretta dal Signore, si esprime in domanda. E qui ci sono, si chiama preghiera, così, si esprime in domanda, si chiama preghiera. E qui dice come tre momenti. Il primo, la preghiera, è coscienza ultima di sé come coscienza di dipendenza costitutiva. Dipendenza costitutiva. Così diretta che è costitutiva, che mi crea, mi fa. Io sono tu che mi fai. Costitutiva, creativa. E qui leggiamo alcuni dei brani nei mirabili capitoli di San Giovanni. Il Padre mio opera sempre, e anch'io opero. In verità vi dico, il Figlio da sé non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre. Questa è una delle frasi del Vangelo che più, forse quella che più mi conforta. Perché in questo io posso imitare Gesù. In fondo è l'unica cosa in cui lo posso imitare veramente, che io da me non posso fare niente. In questo lo posso proprio imitare. In questo io, povero peccatore, lo imito. Il Figlio da sé non può fare niente. Voi senza di me non potete fare niente. se non ciò che vede fare dal Padre, anche questo è bellissimo. Si agisce per imitazione, cioè per stupore. Quello che vede fare dal Padre, quando è stupito di quello che il Padre fa, quello che egli fa, allora anche il Figlio, senza accorgersi, lo fa. Ma così sono i bambini. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso. Le opere che il Padre mio mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che il Padre mio mi ha donato da compiere. Dato, non mi ha indicato, mi ha dato da compiere. Mi ha donato da compiere. Quelle stesse opere che io sto facendo testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Pagina 113. Un altro passo della preghiera. In ogni preciso momento l'uomo stesso è fatto da un altro. Il suo io è un altro che lo fa. La preghiera è accorgersi di questo. È un altro modo per dire la stessa cosa. È accorgersi di questo. Che in questo momento la vita è fatta. La preghiera è accorgersi che in questo momento la vita è fatta. Padre nostro che sei nei cieli dove l'essere è creato, nei cieli. Stupore devoto, rispetto, soggezione amorosa. Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Se dunque non avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate del resto? Di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo, si preoccupa. Quando Peggy dice che la condizione, la conseguenza più evidente del peccato originale è che Eva si preoccupa. Prima era sorgente zampillante, prima era un clima di stupore, di grazia e di stupore. Poi tutto diventa preoccupazione. Aggiunge tutto, persino la grazia, diventa preoccupazione. Tutto. Questa è la conseguenza più evidente del peccato originale, che tutto diventa preoccupazione. La preghiera è l'accorgersi di tutte queste cose. Si preoccupa la gente del mondo, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Ma poi il punto C è il punto fondamentale. E quella frase è da leggere e rileggere. Ma l'espressione compiuta della preghiera è di essere domanda. E bisogna partire da lì. Dall'espressione compiuta, tant'è vero che dice. E quindi l'espressione originale dell'esistenza umana è domanda. L'espressione originale dell'esistenza umana è domanda. Qui sta tutta la dignità della coscienza e dell'affetto. una coscienza che non è domanda, non è coscienza umana. E un affetto che non è domanda, non è affetto umano. È bellissimo questa cosa, l'ho scoperta leggendolo questa sera. La parola coscienza e la parola affezione ha come cuore una domanda. Se no non è coscienza umana. È arzigogolo. Domanda che la realtà si riveli. E così l'affezione domanda. Di essere voluti bene, domanda di essere voluti bene. In due luminosi, commoventi brani del Vangelo, leggiamo tutta la pagina 115, in due luminosi e commoventi brani del Vangelo, Gesù ha con forza definito la natura di domanda che è la preghiera, la natura di domanda che è la preghiera. La nostra risposta è una domanda, per questo si può sempre rispondere, per questo. Se non fosse una domanda non si potrebbe sempre rispondere, è una domanda. Si domanda di rispondere sì anche adesso e nell'ora della nostra morte. Se non fosse una domanda, non si potrebbe rispondere in quel momento. Essendo una domanda si può sempre rispondere, perché la nostra risposta è solo una domanda. Proprio come gesto di supremo realismo nei confronti della condizione umana. Il primo, se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quegli dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli, vi dico che se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono, almeno per la sua insistenza. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate